www.redigio.it e la storia continua.
Pensate che con quale città sia l'esordio di queste serate. Zeugma. Zeugma è una parola greca che vuol dire unire, quindi legare, unire, legare. Quindi questo, guardare questa città, guardare quello che ci ha riportato questa città, che se non sbaglio è stata fondata nel 300 avanti Cristo da un signore che non mi ricordo più come si chiama, Nicotera, Nicateo, qualcosa del genere, Seleuco, però di cognome faceva Nicatero, sapevo di aver ragione come sempre. Quindi questo è l'unione, e quello sono le serate che uniscono la storia passata con la storia di Legnano. Quindi studiare la storia, studiare queste vestigia vuol dire rinfrescare la nostra memoria e portarci a quella che ha portato ad essere la nostra bellissima città. Noi abbiamo personaggi straordinari in questa città, tra questi c'è la dottoressa Volonté, che è la direttrice museale del Museo Sutermeister. Museo Sutermeister, io vi prego, se non siete andati, anche se so di sfondare una porta aperta, di andare a vederlo, perché è veramente un gioiello assoluto, grazie alla sapienza della dottoressa. Non tossire, non far finta di niente. E quindi avere questo gioiello nella città, gioiello che custodisce ciò che nel circondario sono le opere passate, le opere che hanno portato nella storia la costruzione di questa città. Quindi queste serate ci permettono di legare la storia, di ricostruire la storia. Spero che voi abbiate le stesse sensazioni che ho avuto io quando la dottoressa Volonté mi ha presentato così al volo la serata, perché qui si vedranno dei pezzi e delle cose, delle strutture veramente straordinarie. Quindi, siccome so che chi parla tanto dopo la fine annoia, io lascio la parola alla dottoressa Volonté, vi auguro una grande serata e state molto attenti, perché si impareranno tante cose veramente belle. Buona serata a tutti.
Ringrazio l'assessore per le belle parole e per la fiducia che mi concede. Speriamo di rimanere, di mantenermi all'altezza delle sue aspettative, a cominciare da questa sera. Allora, ho già forse avuto modo di raccontare ad alcuni amici come ho scoperto le meraviglie di Zeugma. Ed è successo verso fine estate del 2014, durante un viaggio archeologico nella Turchia centrale e nella Turchia sudorientale. Infatti è proprio nella Turchia sudorientale che si trova la città di Zeugma, l'antica città di Zeugma, un importantissimo nodo commerciale e anche di collegamento tra l'Occidente e l'Oriente, una sorta di ponte che collegava due mondi. Che fosse importante lo vediamo anche dal fatto che nella tavola pointingeriana, che è una copia medievale di un'antica carta romana che mostrava le vie militari di tutto l'impero, viene evidenziata con due casette, vale a dire come una città. Attualmente la città di Zeugma, le rovine di Zeugma, si trovano nella provincia di Gaziantep. E Gaziantep è la più importante città turca attualmente, che si trova tra la costa orientale del Mediterraneo e il fiume Eufrate. Qui la definizione di Via della Seta non è un puro riferimento al passato, ma è una strada ampia ed asfaltata che taglia questa città nei suoi quartieri settentrionali. Quindi questo ed altri importanti nodi viari, aggiunti a un importante e efficiente aeroporto e alle stesse dimensioni della città, che sono direi notevoli, qui vedete alcune immagini, hanno fatto sì che questo fosse un importantissimo punto di partenza per chi volesse visitare la parte turca del della cosiddetta mezzaluna fertile, quindi la parte, come vedete, la parte dove la gobba diventa più pronunciata, ecco, questa è la parte turca che si distende sia nella zona orientale che nella parte occidentale della città. È una città di confine, una città che si trova, qui vedete una serie di strade, di nodi viari, una città che si trova a poche decine di chilometri a sud, non troppo distante da Aleppo, e a sud-ovest, sotto il fiume Tigri, a non molta distanza, c'è l'Iraq. Attualmente Gaziantep, che sarebbe il nome di eroica Antep, è una città moderna, più di 1 milione di abitanti, dove benestanti abbastanza, dove convivono comunque due mondi diversi. Accanto ad alberghi lussuosissimi, 5 stelle lusso, a centri commerciali, fantascientifici, ci sono ancora il tradizionale mercato, l'antico mercato, con le spezie, con tutti i prodotti tipici della Turchia e del mondo arabo in generale. Il logo, se vogliamo chiamarlo così, il carattere, diciamo, l'immagine distintiva di questa città che noi troviamo, se voi andate in internet e cercate Gaziantep oppure su Telegram pubblicitari, dovunque, è questo volto bellissimo, è un frammento di un mosaico che proviene appunto dall'antica Zeugma e quindi collega idealmente la città moderna con il suo passato. Parlavamo di prodotti tradizionali, a Gaziantep si vantano di produrre i pistacchi più buoni al mondo. E qui vediamo anche un monumento su un crocicchio della strada, proprio elevato al pistacchio. E l'albero che vedete di pistacchio si trova proprio lungo l'Eufrate nel percorso che si fa per andare agli scavi, che poi vedremo. Questa località ha assunto una notevole importanza anche a livello internazionale negli anni 90, i primi anni 90 del secolo scorso, per effetto della costruzione della diga di Birecik, che io qui vi ho evidenziato. La costruzione di questa diga che cosa ha comportato? Ha comportato la parziale copertura dalle acque del fiume Eufrate di alcuni tra i più interessanti siti archeologici del posto, non soltanto Zeugma ma anche Samosata, San Keif. Questa diga fa parte di un progetto, come potete vedere nella carta, un progetto faraonico varato dal governo turco proprio nei primi anni del Novecento, che prevedeva più di 20 dighe e 19 sbarramenti per la produzione di energia idroelettrica lungo il fiume Tigri e lungo il fiume Eufrate. Si chiama GAP, progetto per l'Anatolia sudorientale. Prevedeva pertanto, oltre alla costruzione della diga, la costruzione di un lago, il famoso lago della diga di Birecik. Per cui cosa è successo? Che a questo punto, grazie alla mobilitazione internazionale e al mondo, diciamo, un po' scientifico e archeologico, il governo ha varato contestualmente un progetto, qui vedete un'immagine d'epoca dei primi scavi, un progetto chiamato Progetto per la valorizzazione turistica del lago di della diga di Birecik, e che ha nella visita agli scavi di Zeugma e soprattutto del museo dei mosaici di Zeugma il suo punto di forza. Qui potete vedere il villaggio di Alfeti, che io ho fotografato perché il progetto turistico prevede anche navigazione sull'Eufrate, molto bella, quindi non soltanto gli scavi archeologici sono stati parzialmente coperti dalle acque, ma anche dei villaggi moderni, qui vedete proprio anche un minareto. Quindi all'epoca dell'inizio della costruzione della diga e quando gli archeologi sono intervenuti per salvare quello che probabilmente sarebbe stato sicuramente coperto dalle acque, hanno ritrovato i resti di 3 ville importanti. 3 ville che si affacciavano sul fiume, che erano composte da 2 piani con delle stanze anche parzialmente scavate nella roccia, perché Zeugma è costruita su una roccia molto tenera, per cui parte delle stanze venivano scavate nella roccia in modo tale che ci fossero anche dei locali che potevano mantenere il fresco d'estate e il caldo d'inverno. Quando hanno iniziato a lavorarci, hanno trovato dei mosaici spettacolari, veramente delle cose da togliere il fiato, e addirittura, questo è il primo mosaico, poi lo vedremo meglio nel dettaglio, dei capolavori che non si aspettavano certamente di recuperare. L'allora direttore degli scavi sostiene che appunto nel periodo che va dal 1999, in un anno, da settembre 99 a settembre 2000, erano riusciti a recuperare circa 60 opere, 550 metri quadrati di mosaici e una cinquantina di affreschi. Oltre a questo sono state recuperate anche una quantità, ma più di 5.000 monete in argento e bronzo, e una bellissima statua di Marte in bronzo, che qua vedete nelle diverse fasi del ritrovamento, e una volta restaurata esposta al museo di Gaziantep. E poi più di, questo nel 2011, 100.000, un record mondiale, 100.000 sigilli ellenistici che appartenevano agli archivi di Stato. Perché cosa erano utilizzati? Erano utilizzati per vidimare papiri, pergamene, borse del denaro e contenitori per merci. Questo sistema di registrazione era utilizzato per ogni carico obbligo postale che transitava nell'impero. Quindi costituiva un buon indicatore del volume commerciale, dell'intensità dei trasporti e delle comunicazioni esistenti nella regione. Immaginate quale volume di traffici ci poteva essere in quel periodo a Zeugma. Un po' di storia della città, allora, del sito. Come diceva giustamente l'assessore, Zeugma è stata fondata, non si chiamava così, ma si chiamava Seleucia, ed è stata fondata intorno al 300 avanti Cristo da Seleuco Nicatore di Siria. Era uno dei generali, uno dei diadochi generali che avevano accompagnato Alessandro Magno durante la sua spedizione verso l'Oriente, e quindi poi aveva occupato una parte del territorio, si erano spartiti questi generali l'impero di Alessandro. Qui vediamo una bella immagine che proviene da Ercolano, dalla Villa dei Papiri, un busto proprio di Seleuco ed una moneta in argento, una tetradracma proprio databile tra il 300 e il 280 avanti Cristo. Il sito scelto per la fondazione della città di Seleucia è un sito interessante sul lato occidentale dell'Eufrate, ed era un punto cruciale proprio perché qui il corso del fiume si restringe, come potete vedere, e forma quindi una sorta di passaggio obbligato lungo il percorso che dall'Anatolia portava alla Mesopotamia. Pertanto viene fondata la città di Seleucia, che poi avrà il suo corrispettivo sull'altra sponda del fiume di Apamea. Perché? Perché Apame era la moglie persiana di Seleuco, quindi queste due città, che si fronteggiavano quasi l'un l'altra, erano collegate da un ponte di barche, perché in caso di necessità si poteva velocemente smantellarlo. In greco Zeugma, come appunto ha anticipato l'assessore, vuol dire ponte, collegamento, anche ponte di barche, per cui Seleucia verrà chiamata Seleucia Zeugma e poi dai romani solamente Zeugma. Alla fine dell'impero Seleucide, quando arriveranno i romani intorno al 72 avanti Cristo, i romani aggiungeranno le terre di Zeugma a quelle amministrate dal re Antioco I Teos di Commagene, il gestore, diciamo, il governatore della regione del Commagene. Perché? Perché aveva aiutato molto i romani durante la guerra contro una delle tante guerre che loro intraprenderanno contro i parti. Qui vedete due stele dove era raffigurato Antioco con Helios, il sole, quindi che stringe un'alleanza, un dio che proteggerà lui e la città, e con Ercole, e questa è un'immagine di Antioco I. Queste due stele le vedete, chi avrà la fortuna secondo me di andare poi al museo di Gaziantep le potrà vedere come biglietto d'ingresso del museo stesso. Dicevamo dell'aiuto dato ai Romani, soprattutto Antioco aiuterà Pompeo e comunque anche Crasso, poverino, passerà proprio da zero, ma lo vedete, nella sua spedizione sfortunata contro i Parti, dove morirà a Carne 53 avanti Cristo. Quindi, proprio perché durante tutto il dominio romano ci sarà sempre, in pratica Zeugma sarà considerata una città, la più importante città del limes orientale del confine, e quindi l'ultimo punto di passaggio per andare all'impero persiano. Quindi i romani stanzieranno due legioni a Zeugma e aumentandone anche così il valore strategico. Immaginate che il volume aumentato, il grande volume di traffici di cui abbiamo parlato trattando dei sigilli, la posizione geografica strategica, fa sì che Zeugma diventi in epoca romana, soprattutto tra il secondo e il terzo secolo d.C., un'importante base per le forze militari operanti nella zona tra i due fiumi. Quindi la città era proprio l'ultima tappa del mondo greco-romano prima di attraversare l'impero persiano. In particolare, delle due legioni, quella che aveva proprio sede a Zeugma era la legio quarta, che poi verrà chiamata anche legione scitica. Era composta da 5.000 uomini ed aveva la sua sede nella parte settentrionale, nella parte diciamo dell'acropoli, sull'acropoli della città di Zeugma, dove c'era anche un grande tempio, e pare che la sede appunto dei legionari fosse, il quartier generale dei legionari fosse in prossimità del tempio. Qui vedete una moneta dell'imperatore Filippo Largo, che si data a metà del III secolo d.C., reca l'effigie di Octacilia Severa, che era sua moglie, però al rovescio è raffigurato proprio il tempio, l'acropoli di Zeugma, con il tempio e il cortile, e sotto quello che è l'insegna della legio quarta scitica, che era il Capricorno. Per due secoli circa, quindi, Zeugma sarà la residenza di ufficiali e funzionari d'alto rango dell'impero romano, che vi portarono naturalmente la propria influenza, i propri gusti, la propria cultura e anche uno stile di vita direi sofisticato. Il budget stanziato per i legionari era di un milione all'anno, era di 1.500.000 denari d'argento. Quindi possiamo immaginare che le spese delle truppe, i traffici commerciali, il giro d'affari legato alla presenza della regione determineranno per Zeugma una ricchezza veramente notevole. E così, a partire soprattutto dal secondo secolo d.C., fin tutta la metà del terzo, i cittadini di Zeugma cominceranno ad arricchire il loro domus con mosaici, affreschi, arredi preziosi, e facevano arrivare artisti da ogni parte dell'impero.
A complete picture of a buried city with virtually no digging.
Ecco, un brevissimo filmato, ho trovato questo rendering di com'era la parte però pianeggiante, non ancora l'acropoli di Zeugma, nel primo, secondo secolo d.C. La città, pensate che nel secondo secolo d.C. contava quasi 70.000 unità, copriva un'area di 20.000 metri quadrati circa ed aveva tre volte e mezza la dimensione di Pompei e due volte il doppio di quella di Londinium, quindi era la più ampia città del confine orientale dell'impero. Naturalmente questa situazione durerà fino intorno alla metà del III secolo d.C., poi comincerà con la crisi dell'impero romano, cominceranno le invasioni e soprattutto tra il 252 e il 260 con Shapur I, l'imperatore persiano, ci saranno diverse incursioni, la città verrà messa a ferro e fuoco, ci saranno in combinazione degli incendi e anche dei terremoti, per cui verrà un po' obliterata, sarà riabitata di nuovo nel V e VI secolo e poi ancora da bizantini, arabi e turchi, ma in realtà costruiranno soltanto delle capanne, era quasi tutta gente che proveniva, contadini che provenivano dalla campagna, costruiranno delle capanne, delle case con materiali di risulta, ma sopra, sui detriti, e quindi nella maggior parte dei casi la città, le grandi domus vengono risparmiate dalla distruzione e soprattutto la città si perde, viene dimenticata completamente. Soltanto verso il 1900, negli anni 70 del Novecento, cominciano a comparire sul mercato antiquario, come sempre su quello statunitense, dei frammenti di mosaico, dei frammenti di mosaico che finiscono in alcuni, in parte presso privati, ma poi anche in alcuni musei newyorkesi e anche del Texas, per cui a questo punto un po' per questa ragione, un po' per, abbiamo visto, i problemi della diga, si dà fondo a degli scavi sistematici della zona e tutto quello che viene recuperato viene sistemato in quello che per me è il più bel museo che io fino adesso abbia mai visto, che è il Museo dei Mosaici di Zeugma a Gaziantep. Qui vedete un progetto, ma comunque credetemi, è proprio così. I capolavori che hanno recuperato con gli scavi sono stati ricollocati ed è questa una delle più ricche collezioni del genere. Si conservano qui anche degli importanti mosaici di epoca tardo antica che provengono sempre dalla città e dal territorio. Vedete un'altra immagine. È stato inaugurato, è recentissimo, è stato inaugurato il 9 settembre del 2011. Copre un'area, vi do qualche numero tanto per impressionarvi, 30.000 metri quadrati, 2.748 metri quadrati di mosaici, 140 di affreschi, 4 fontane di età romana, 20 colonne, statue e varie. Vi ho anche messo, ecco, il piano, quando uno va poi a Zeugma, ecco. Il museo è stato concepito in modo da mostrare al visitatore, poi lo vedremo, la ricostruzione tridimensionale del sito di Zeugma, con le sue case, le fontane, le vie e tutti gli elementi strutturali. Dietro a questa ricostruzione c'è una grande fotografia della collina dell'Acropoli di Zeugma, in modo tale che il visitatore quando entra immagina, crede davvero di essere negli scavi. Adesso io vi proietterò un breve filmato amatoriale, quindi non è di eccessa qualità, però spero che susciti in voi le stesse emozioni che ha suscitato a me quando io invece di vedere il filmato sono entrata veramente in questo museo. E a questo proposito poi voglio ringraziare Paolo Mattelli del gruppo di ricerca storica di Busto Garolfo che ha ridotto il filmato e ha cercato di sistemarlo per, diciamo, le esigenze di questa conferenza.
Thank you.
Ecco, come dicevo, poi vedremo nel dettaglio i mosaici, perché visti così dal filmato sembrano tutti gialli, in realtà hanno dei colori spettacolari. Dicevo, è un filmato amatoriale, insomma. Ecco, due parole quindi sulla città romana. Abbiamo detto, qui vedete una sorta di ricostruzione un po' romantica di come doveva essere questa città nel suo complesso, e gli scavi condotti hanno evidenziato che appunto all'epoca dello stanziamento romano la parte, diciamo, l'acropoli doveva avere un tempio molto grande che è stato scavato nel 2008, e sono state trovate tre statue colossali, una di Zeus, identificate con Zeus, Atena e forse Era. Però di preciso quali fossero, oltre a queste di numi tutelari di questa città, ancora non si sa. Sono state poi individuate anche le strutture di altre, diciamo, altre strutture importanti in una città romana, per esempio il teatro, per esempio il circo, le botteghe degli artigiani, il ginnasio e le terme, e qui vedete un po' di numeri, ma in realtà la maggior parte di queste strutture o è sott'acqua o comunque è andata distrutta. Quello che vedete nella fotografia è quello che resta del teatro. Molto belle e veramente ben conservate perché recuperate i resti musivi del ginnasio e delle terme che qui vedete ricollocati nel Museo dei Mosaici di Gaziantep, come vedete gli impianti termali con le suspensure, e guardate anche la decorazione della latrina come era veramente raffinata. Intorno alla città poi c'erano anche centinaia di tombe, tutto intorno alla città era disseminato di necropoli, le tombe erano numerose. Sono state scavate tutte quante e quasi tutte camere scavate nella roccia. Le sepolture presentano di forme diverse, dimensioni diverse, una sorta di riflesso delle possibilità economiche delle famiglie dei defunti. Alcune erano costituite da piccole stanze per deposizioni singole o di una famiglia di poche persone. Altre addirittura invece erano delle tombe monumentali con altari interni, in un caso addirittura per una deposizione di 64, probabilmente membri di uno stesso clan familiare. Ogni tomba, su ogni tomba e anche su ogni stele o manufatto riconducibile alla tomba c'erano i nomi, riportavano i nomi dei defunti, quindi il nome del defunto, il nome della famiglia, la sua età e la sua professione. I nomi sono nomi latini, nomi semitici e nomi greci. Questo anche a testimoniare ulteriormente, diciamo, la natura cosmopolita di questa città. Le immagini, io ho messo due immagini maschili, quella di un giovane e quella di un anziano barbato, non sono così comuni nelle sepolture di Zerma. Più facilmente invece si trovano delle stele con l'aquila, che si è capito caratterizzava le sepolture maschili, e il cesto le sepolture femminili. Questa che vi ho mostrato probabilmente una sepoltura di due coniugi. Il perché utilizzassero l'aquila come simbolo, l'aquila e il cesto, al momento nessuno lo sa. Passiamo quindi alle case, così poi andremo a vedere un po' di mosaici. Questa pianta che vedete è una delle due belle, più belle case, che sono quelle che avete intravisto ricostruite per intero nel museo di Gaziantep. Questa è la casa di Poseidon, e le case in generale, comunque questa è molto bella con molti affreschi, molto grande, però più o meno sono così, si articolavano intorno a un cortile centrale, un peristilio centrale, e tutte le stanze si articolavano intorno a questo cortile. Le case potevano averne anche più di uno, magari un cortile più grande ed uno più piccolo. A partire dalla seconda metà dalla metà del secondo secolo d.C., i cortili cominciarono ad essere rivestiti di pavimenti a mosaico. Questo perché, aumentando la popolazione, aumenta anche la richiesta, la necessità di acqua, e quindi il mosaico non costituiva soltanto un'ornamentazione, ma preveniva anche l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno. Furono anche costruite delle cisterne, delle fontane sicuramente, ma anche delle cisterne per la raccolta delle acque, che si trovavano poi alla fine delle stanze, o qua vedete ce n'è qualcuna, sono evidenziate con l'azzurro. Quindi c'era anche tutto un, le case erano dotate di un sistema di canalizzazione sofisticatissimo per l'afflusso e il deflusso delle acque. In più, questi spazi potevano anche servire come piccole vasche, piccole non troppo, perché per esempio avevano quasi le dimensioni di 10 metri per 5, 5 metri per 6, sono molto grandi, però erano delle vasche poco profonde che potevano assicurare anche refrigerio alle case durante i mesi estivi. Avete visto prima nel filmato che c'era quel pavimento su cui giravano i bambini e poi sono comparsi i pesci. Ecco, quello lì era un pavimento, diciamo, interattivo per far capire alle persone la funzione di questa impluvia, di queste vasche basse che si trovavano, che ornavano i cortili delle case. I mosaici presentano in prevalenza delle composizioni, diciamo delle storie, composizioni figurate, ma non esclusivamente, perché voi vedrete che tutte le composizioni figurate sono contornate da motivi geometrici, su cui io non mi soffermo perché altrimenti diventerebbe troppo lunga, ma che sono, vi dico, spettacolari, policrome, con dei colori, con delle ombreggiature che sono veramente qualcosa di unico. E spesso questi mosaici che raccontano delle storie della mitologia greca, addirittura delle storie dei romanzi greci d'avventura che sono andati perduti, hanno anche delle didascalie in greco, per cui se avessimo dei dubbi, in qualche caso possiamo anche identificare la storia e capire il perché. Racconti famosi, e poi quasi sempre, per esempio, negli impluvia, quindi i cortili centrali sono magari quasi sempre immagini legate all'acqua, per esempio delfini, tritoni, pesci marini, oceaneteti, poi vedremo. Nelle stanze di rappresentanza sono quasi sempre storie della mitologia, racconti d'avventura, magari scene a carattere dionisiaco. Nelle stanze più private, come il cubicolo, le camere da letto, oppure piccoli cinecei, o comunque camere per il riposo, ma della famiglia, private, sono soprattutto invece scene che riguardano gli amori celebri e così, tipo, non so, Dionisi e Arianna, Perseo e Andromeda e quant'altro. Qui vediamo una di queste, la più bella, che è la casa di Poseidon, e vedete un particolare dell'impluvium, la casa ha preso nome da questo magnifico mosaico, la foto non gli rende giustizia, e vedete che è Poseidone che cavalca sulla sua biga trainata da due cavalli marini sulle onde del mare, che sono sottolineate da questo colore più scuro. Come vedete prevale il colore blu, azzurro, le sfumature del grigio, per far capire che è un ambiente marino. È circondato da pesci, tiene il tridente e sotto di lui emergono dai frutti oceano e teti. Sono circondati da questi chetoi, i mostri marini, che hanno il corpo da serpente, da drago, e la testa canina con le fauci spalancate dei denti che scendono un po' spaventosi. Faremo il percorso dal pluvium, passeremo al triclinio, alle sale di rappresentanza, faremo questo percorso. Non ve li mostro proprio tutti, ma quelli più significativi. Ecco il triclinio e naturalmente, come potete vedere, vi dico, le dimensioni sono, adesso ve ne dico qualcuna, sono 6 metri per 5 e hanno queste decorazioni geometriche fantastiche veramente. E come vedete le rappresentazioni figurate sono messe una opposta all'altra, perché? Perché una era, che è quella lunga più rettangolare, era una sorta di benvenuto per chi entrava, l'altra invece era più corta, più stretta, perché? Perché lungo le tre lati si mettevano i letti triclinari e quindi non serviva, cioè non era meglio che non ci fossero rappresentazioni figurate. In questa che vedete la scena, diciamo, più piccola, e vedete anche la scritta in greco, ci dice chi è. Questo è Dioniso sul suo carro leggero, trainato da due tigri e guidato da una vittoria, dalla Nike. E qui vedete Dioniso che è rappresentato in pompa magna, con questo abbigliamento completo, mantello, tunica, addirittura con una sorta di nimbo di, noi adesso diremmo aureola, con il diadema, tiene in mano la sua lancia, e è preceduto da chi bacca, da una baccante. Anche in questo caso io vi prego veramente di guardare la particolarità, la raffinatezza e soprattutto la precisione nel rendere l'abbigliamento, questo color bordeaux con un bordo verde dell'abito che si gonfia, perché vedete anche la torsione del corpo e il mantello che svolazza, perché la baccante sta precedendo Dioniso e sta danzando suonando i cimbali. L'altra scena invece, ecco, guardate solamente le bordure. L'altra scena invece è collegata con il mito di Minosse, del labirinto e del Minotauro. La storia penso la sappiamo tutti, la ricordo velocemente. Posidone aveva mandato a Minosse un toro molto bello perché lo sacrificasse a lui. Minosse si innamora di questo toro, vale a dire che gli piace molto, se lo tiene per sé, e allora Posidone, per vendetta, fa innamorare la moglie di Minosse, che è Pasifae, e qui vedete proprio lei, eccola qua in particolare, la fa innamorare di questo toro. E allora cosa succede? Pasife vuole congiungersi con questo toro, per cui ordina a Dedalo, che era in esilio con il figlio in quel momento a Creta, di costruire una giovenca molto bella in legno in modo che lei possa entrarvi per unirsi al toro. Naturalmente nascerà il Minotauro e da qui poi la necessità di costruire il labirinto e con tutto quello che seguirà. Questo è un momento particolare, è il momento in cui Pasife ha ordinato la balia, la nutrice, Trofos, di ordinare a sua volta a Dedalo di costruire la giovenca perché lei possa unirsi con il toro. E qui vediamo nel particolare Dedalo. Guardate la cura dell'abbigliamento, i gioielli della regina, e vicino alla regina, sotto il suo trono, è raffigurato un amorino che ha infilzato un toro, già prefigurando quindi la fine, insomma, del figlio di Pasifa, del Minotauro, che sarà poi ucciso. Qui vedete anche Dedalo, che è rappresentato con in mano una sega, vi dicevo la cura dei particolari, la sega, un bastone di legno, un tronco che è pronto per essere lavorato, altri attrezzi, la scatola degli attrezzi. Addirittura qualche leggenda racconta che sia stato proprio Dedalo a inventare la sega come strumento da falegname. E poi vedete Icaro che è seduto e sta già sbozzando un bastone di legno. Sullo sfondo qualcuno ha voluto vedere in questi edifici già la costruzione del labirinto. Passiamo adesso dal triclinio a est alla stanza adiacente, una stanza spettacolare, qui la vedete fotografata nel museo, come la potete vedere, vedete le fontane, questa aveva una fontana magnifica, ma quello che è magnifico veramente è il mosaico che raffigura lo svelamento di Achille. Ecco. Anche in questo caso un episodio famoso che precede, diciamo, la guerra di Troia. La madre di Achille, Teti, non vuole che il figlio partecipi alla guerra per la semplice ragione che sapeva benissimo che sarebbe morto. Per cui cosa fa? Lo fa travestire da fanciulla e lo fa rifugiare, lo fa ospitare presso l'isola di Sciro nel palazzo del re Licomede. Tra l'altro mescolandolo con le figlie di Licomede, ma poi Achille sposerà anche Deidamia, una delle figlie di Licomede. Fatto si è che Ulisse, quando viene informato di questo fatto, si traveste da mercante per stanare Achille, si traveste da mercante, va nel palazzo di Licomede, sciorina le fanciulle, tutte le sue merci, pizzi e quant'altro, e dice che potevano scegliere tutto quello che avrebbero voluto. Ma insieme ai pizzi sono nascoste le armi di Achille. Ulisse, a tradimento, fa suonare a un trombettiere che era andato con lui il suono di guerra. Achille, pensando ad un attacco, rovista tra questi pizzi e trova le sue armi, le indossa e quindi a questo punto va con Ulisse in battaglia. Qui vediamo una scena che è abbastanza sul drammatico. Vediamo che è raffigurato il re Licomede, e lo capiamo da com'è, dal diadema, dall'abbigliamento molto elegante con la spilla che tiene fermo il mantello. Si vede un pezzettino anche della spada, della corta spada che portava. Deidamia, la moglie di Achille, guardate con che atteggiamento così triste, veramente cerca, con un movimento anche forte, di trattenere l'eroe. Vedete il mantello che è gonfiato dall'atteggiamento, dal movimento che compie, e Achille, che è vestito ancora da fanciulla, però ha già la lancia in mano, porta già la spada tracolla, tiene lo scudo, ma soprattutto, una cosa interessante, un piede è privo della scarpa. E guardate dov'è la scarpa? Abbandonata qui. Però questo particolare, che io trovo abbastanza comunque commovente, interessante, prefigura già la fine che farà Achille, dove, quale sarà il punto in cui perderà la vita. E poi, come vedete, Ulisse vestito da mercante, e dietro si intravede il trombettiere traditore, se vogliamo chiamarlo così, svelatore della faccenda. Un'altra sala di rappresentanza, guardate, magnifica veramente, guardate solamente parte delle composizioni floreali, si tratta di foglie di acanto che formano delle cornucopie da cui escono fiori, foglie che contornano fichi, pere, melograni, grappoli d'uva, veramente uno spettacolo. Questo per dire solamente la cornice che contorna l'emblema, perché poi c'è tutto il resto del pavimento. In questo caso vedete raffigurati le nozze di Eros e Psiche, in un interno, probabilmente in un palazzo, forse sull'Olimpo. Psiche era una fanciulla così bella da far ingelosire Venere, che le inviò amore per farla innamorare di un uomo spregevole. Ma amore, quando la vide, si innamorò a sua volta di Psiche, e quindi non se ne fece nulla. Quando Eros l'abbandona, Psiche gira per il mondo, vaga nel mondo alla sua ricerca, poi a un certo punto si addormenta, cade in un sonno profondo dal quale Eros la risveglia con un bacio. Questa è un po', diciamo, una delle diverse leggende. Altra splendida stanza, vedete, in questo caso il contorno è fatto da tanti tipi di uccelli che voi adesso vedete qui, ma dovreste proprio vedere nel dettaglio, sono veramente curati e spettacolari. Nell'emblema è raffigurato Satiro che sta rapendo contro la sua volontà, lo vedete, uno va da una parte, l'altro da tira dall'altra, le strattona anche il mantello, Antiope. Qui si racconta una delle tante avventure amorose di Zeus, che travestito da Satiro rapisce Antiope, questa ninfa, per portarsela con sé. Altro magnifica stanza, qui vedete addirittura ci sono anche gli affreschi, è un pavimento con un contorno, entro un contorno decorato da questi amorini che stanno cacciando animali feroci, c'è la nascita di Venere, la nascita di Afrodite, e ci sono appunto due puttini che tengono probabilmente, peccato qua è stato rovinato, una corona, e qui c'è il volto, c'è Afrodite che emerge dal mare su questa conchiglia che è trattenuta da due centauri, uno più giovane e l'altro più anziano. Ma quest'opera è anche firmata. Il maestro Zosimo di Samosata fece questo mosaico per la bianca schiuma che emerge dalle profondità del mare. Le pareti sono affrescate con figure femminili, nella maggior parte dei casi sono o eroine della mitologia greca o donne famose per la loro virtù, Penelope, Deidamia e così via. Episodio, un altro episodio famosissimo, guardate, splendido anche questo pavimento, è la liberazione di Andromeda da parte di Perseo. E qui vedete, questa è una sala da pranzo, Andromeda, figlia di Cefeo e Cassiopea, sovrane di Etiopia. La madre sostiene di essere la più bella delle Nereidi, ninfe marine particolarmente seducenti. E quindi costoro, per punirla, chiesero a Posidone di devastare il regno di Cefeo. Fatto sta che gli mandò un mostro che devastava il suo regno. Il re, per cercare di risolvere la situazione, si affidò a un oracolo, il quale disse che avrebbero dovuto sacrificare la loro unica figlia femmina, Andromeda. Ecco che Andromeda quindi viene incatenata alla roccia ed è lì in attesa di essere divorata dal mostro marino, dal Chetos, se non fosse che passa di lì Perseo, appena fresco dell'uccisione di Medusa, vede la fanciulla, si innamora di lei, chiede ai genitori che erano lì nella tragedia ad aspettare quello che sarebbe successo il permesso di sposarla, la libererà e poi la sposerà. Qui vedete il momento della liberazione. Ecco Perseo, vedete che è proprio Perseo, che calpesta quasi con i piedi il mostro marino. Perseo, che è caratterizzato dalla spada con l'uncino che gli aveva dato Mercurio per poter vincere la Medusa, la testa di Medusa, che dà una mano ad Andromeda, l'aiuta a scendere dalle rocce, vedete che ancora ci sono i resti delle catene alla quale era incatenata. Questo specchio probabilmente vuole simboleggiare lo scudo riflettente che Perseo aveva usato per uccidere Medusa senza guardarla direttamente negli occhi. E ancora nella casa di Posidone, l'ultimo mosaico che vi mostro è il mosaico di un cubiculum, cioè di una camera da letto, perché la parte sotto, che è quasi un monocromo giallo, probabilmente era risparmiata dalla decorazione anche da quella geometrica, perché lì doveva essere posizionato il letto. In questo caso è una scena dionisiaca, qui vedete il satiro che sostiene Dioniso completamente ubriaco con la baccante Telete, in questo caso, che lo guarda abbastanza preoccupata. Un'altra delle due case bellissime che sono state ricostruite è la casa di Eufrate. Si chiama così perché erano chiamate così perché, come vedete, il benvenuto nella casa viene dato da questo impluvium, da questo mosaico di forma ottagono irregolare con le parti terminali decorate. Guardate anche la particolarità, da due figure, da due decorazioni geometriche differenti, ed è raffigurato nella parte centrale Eufrate, questo dio che rappresenta il fiume. Come vedete, anche in questo caso prevalgono i toni del grigio, dell'azzurro. È coronato da canne palustre, tiene nella mano una canna palustre e soprattutto vedete che dalla brocca scende quest'acqua che va a formare il fiume. Nelle parti laterali sono rappresentati, qualcuno dicono due ninfe, e pensa che si possa trattare di due fiumi ciattoli minori affluenti dell'Eufrate. Però questa ha una particolarità: vicino, guardate, c'è una casa. Potrebbe essere la rappresentazione di questa casa che stava sulla riva dell'Eufrate. E questa potrebbe sì essere una ninfa, perché infatti è discinta le canne palustre. Quest'altra invece dall'altra parte è vero che è circondata da canne palustre, però porta la tunica, porta il mantello. Potrebbe forse trattarsi della proprietaria della casa. Dall'impluvium, quindi dall'ingresso, che vedete è, si intravede qua, passiamo in questo grande cubicolo, una camera da letto, non vi dico, di 5 metri per 6, che è particolare perché ha questa sorta di decorazione molto semplice e l'emblema non è al centro ma è decentrato e rappresenta Dioniso e Arianna. Ma perché è decentrato? Perché evidentemente qua dovevano essere posizionati i letti per il riposo. Qualcuno ha sentito prima che diceva, quando ha visto il filmato, sono dei veri tappeti persiani. È vero, sono degli stupendi tappeti persiani, solo che sono fatti con, in molti casi, anche tessere di vetro. E da qui passiamo nel triclinio, che è la stanza principale di questa casa. Purtroppo questa era fatta con tessere di vetro, per cui durante l'incendio, per l'invasione persiana, sono bruciate e non si sono conservate. Però guardate la spettacolarità delle decorazioni geometriche. E poi nella parte, diciamo, rettangolare più larga, erano rappresentate, dovevano essere rappresentate le 9 muse con Eracle. Delle 9 muse ci rimangono sicuramente, perché sono identificate anche con il loro nome, Clio, che è la musa della storia con gli strumenti per la scrittura, ed Euterpe, che è la musa della musica, della poesia lirica, perché tiene nelle due mani, in una mano e nell'altra, l'aulos, cioè il flauto, in uno è già pronto per essere suonato. Però a me è sembrato di intravedere anche, per l'abbigliamento, questa potrebbe essere una parte del corpo di Urania, e poi a me è sembrato di vedere qui la clava di Eracle. Nella parte invece corta, nella parte più piccola, perché qui avrebbero dovuto essere posti i letti tricliniari, sono raffigurate Paideia, ed è scritto, quindi la personificazione della istruzione e dell'educazione, Arete, la personificazione della virtù, e Sofia, la personificazione della saggezza. Troveremo poi ancora le muse, le 9 sorelle figlie di Zeus e della memoria, che governavano l'ispirazione poetica di tutte le attività intellettuali. Abitavano sul Parnaso e sovrintendevano anche i matrimoni. Quindi diciamo che questo triclinio ci fa capire il livello di cultura e comunque che doveva essere quello del proprietario di questa casa. Poi ci sono dei mosaici sparsi che sono stati recuperati dall'acqua, insomma, prima che fossero, che quello che rimaneva delle case fossero invase dalle acque. Questa per esempio è molto interessante. Vi dicevo che molte stanze rappresentavano anche dei racconti, delle storie, in alcuni casi anche parti di rappresentazioni teatrali o di commedie. Questo per esempio della casa di Zosimos è un mosaico che raffigura una scena di una commedia perduta di Menandro. Lo sappiamo perché sono rappresentate queste tre figure femminili in una struttura a nicchie, ma sopra l'architrave c'è scritto il titolo della commedia, Sinaristrosas, che era proprio il titolo di una commedia di Menandro di cui sappiamo che c'era ma che non abbiamo più. E queste figure sono rappresentate con le maschere, portano delle maschere, due sono sedute su questo sontuoso sofà, un'altra su una sorta di trono, una è nell'atto di parlare perché due dita della mano sono distese, quindi chiede attenzione, le altre sono rivolte a lei. I due personaggi più piccoli sono due servette. Abbiamo anche la firma del maestro, Zosimos e Poese. Lo fece. Abbiamo detto della Menade. Ecco, aveva una casa, questo mosaico aveva una sua casa. Qui vedete la casa della Menade in fase di scavo. Purtroppo il triclinio, quindi la sala da pranzo, di cui faceva parte questo volto stupendo, è stata vandalizzata dai ladri di tesori. Non ho detto che ci sono stati anche parecchi vandalismi, insomma, e poi per i contadini era una grande fonte di reddito. Per cui del triclinio è rimasto questo volto che alcune parti di girali e elementi vegetali che hanno fatto pensare ad una decorazione di carattere, una scena di carattere dionisiaco. Quindi per la maggior parte delle persone questa è una menade. Qualcuno invece dice che sembra una zingara, la chiama una gypsy girl, la gitana, oppure secondo qualcun altro addirittura sarebbe un ritratto giovanile di Alessandro Magno, che quando andava in Oriente comunque è passato da qua. Un altro è una stanza in fase di scavo di questa casa, è un cubiculum, una camera da letto, in questa parte veniva posto il letto e qui sono rappresentati Agrato ed Eufrosine intenti a bere vino, anzi veramente sarebbe Agratus, colui che beve il vino non mescolato, che sta versando da un riton nella coppa il vino ad Eufrosine. Agrato era un eroe, uno dei divini compagni di Dioniso. Eufrosine era una delle tre grazie, diciamo simboleggiava la gioia e la letizia. Ah, ecco, una cosa che volevo, scusate, torno indietro un secondo, farvi notare che noi abbiamo visto fino adesso anche le Sinaristosas erano su letti tricliniari tipo quelli che noi vediamo a Pompei e ad Ercolano nei musei. Guardate qua, c'è già una commistione, se vedete, di elementi orientali. Questi due non sono su letti tricliniari, ma sono su grandi materassi, grandi letti da terra, di origine di tipo persiano, di tipo orientale. Faceva parte di questa casa anche un atrio, guardate che spettacolo, poche cose delle decorazioni geometriche, era un atrio concepito in questo modo, quindi il benvenuto alle persone si dava con pavimenti di questo genere. Il particolare di questa testa coronata di foglie e fiori, qui è rimasto satiro con due menadi, qui una decorazione geometrica. Quindi probabilmente il proprietario di questa casa, come diciamo ispirazione, come divinità protettrice, forse aveva Dioniso, perché il tema conduttore, il fil rouge, è quello. Splendida la casa di Europa. Questo è un mosaico che è di 5 metri per 3, qualcosa del genere, con una cornice spettacolare. Qui vedete è raccontato il ratto di Europa da parte di Zeus trasformato in toro, in questo caso un toro marino con la coda di pesce, e come vedete Europa è rivolto ratto in toro ed Europa si stanno guardando, e lei si capisce che c'è la velocità del movimento sempre per questo mantello gonfiato dal vento. E però con lei non è da sola nel rapimento, c'è un leopardo marino su cui è seduta una ninfa, veramente spettacolare. Ecco, qui vedete il particolare, è una cosa, c'è una cura dei dettagli. Anche questo è un triclinio e vi evidenzio solo delle cose un po' particolari. È stato vandalizzato questo dai ladri di mosaici e quindi non è rimasto molto. Nella parte diciamo grande, nella parte grande del pavimento c'era la solita scena dello svelamento di Achille a Sciro. La cosa invece interessante, la parte più piccola, l'emblema più piccolo, qui vedete il particolare, e anche questa è un'interessante storia. Lo capiamo, sappiamo, perché vedete che c'è scritto Teonoe e Trofos, la vecchia nutrice. Teonoe era la figlia di Testore, un veggente e un sacerdote troiano, che era anche padre, oltretutto, di un'altra sorella, Leucippe, e dell'indovino Calcante, in sostanza. Teonoe viene rapita dai pirati e portata in Caria presso il re Icaro. Leucippe, anzi il padre prima, si getta all'inseguimento della fanciulla, arriva in Caria e viene fatto prigioniero. Dopo anni Leucippe va a cercare la sorella sotto mentite spoglie, travestita da sacerdote di Apollo, per cui quando arriva al palazzo di Icaro non viene riconosciuta dalla sorella, che si innamora di lei. Naturalmente rifiuta questo amore, per cui la sorella Teonoe, che era diventata un po' la concubina del re, sceglie un prigioniero a caso e lo manda ad uccidere Leucippe. A caso sceglie il padre, perché non lo riconosce. Al che il veggente, invece di uccidere Leucippe, racconta la sua storia e due si riconoscono. Allora pensano di andare a uccidere Teonoe. Se non fosse che a questo punto arrivano da lei, si riconoscono tutti e tre, e quindi stranamente è una cosa che va a finire bene, perché il re Icario li ricolma di doni e loro possono finalmente tornare in patria. Però ecco, a me quello che sorprende di questi mosaici, di queste raffigurazioni, è che in un piccolo spazio con tre personaggi uno possa sottintendere e raccontare tutta questa storia. Qui vedete Leucippe, di cui purtroppo è stato rubato il volto, che sta deponendo una rosa, quindi simbolo anche del culto isiaco, sull'altare. Il piedistallo reca la firma dell'autore, Coito Scalpirnio, fece nel miglior modo possibile. Una camera privata, l'amore di Metioco e Partenope. Metioco era un giovane eroe greco, protagonista di un romanzo, di quei famosi romanzi d'avventure greci che sono andati perduti. Si narra la storia del suo amore per Partenope, che poi sarà la ninfa patrona di Napoli. Partenope, secondo invece una versione, allora lui farà la sua profferta amorosa a Partenope. Partenope aveva giurato di non sposarsi mai, per cui rifiuterà il suo amore. Partenope invece, secondo un'altra versione più tarda, era una delle sirene e morì lanciandosi nel mare con le sue sorelle a causa dell'insensibilità di Ulisse al loro canto, e arrivò il suo corpo poi fuggettato sulle rive sulle foci del fiume Sebeto, quindi in quel del napoletano, e la città che poi che lì sarà fondata si chiamerà Partenope, poi successivamente Neapolis. Altro stupendo mosaico, ecco, vi dicevo delle raffigurazioni marine, casa di Oceano, Oceano e Teti. In questo caso vedete che c'è un po' di tutto. Ci sono gli amorini che cavalcano i delfini, diversi tipi di pesci. Qui invece un pescatore su una roccia ha agganciato la lenza a un pesce. E poi qui vedete Oceano, sulla fronte le chele del granchio, la barra del timone. E Teti, guardate, raffigurata con questi capelli proprio bagnati, con le ali sulla fronte, perché Teti era anche la madre delle nuvole e quindi veniva rappresentata anche in questo modo. E dietro di lei il solito Chetos con le fauci spalancate. Naturalmente gli scavi, questo è quello che potete vedere, non tutto quello che... per piccolissima parte di quello che si vede nel Museo dei Mosaici di Gaziantep. Poi c'è la zona degli scavi, perché gli scavi proseguono. Dal 2005 il professor Kutalmish Gorkai dell'Università di Ankara si occupa di questi scavi, di recuperare tutto quello che è recuperabile. In questo caso hanno costruito una magnifica struttura in acciaio e policarbonato con pedane a più livelli. Sopra le case un quartiere residenziale, le chiamano le case di Dioniso e Danae, e che sono molto belli perché permettono di vedere ai visitatori, casomai non aveste capito che io c'ero, permettono ai visitatori di vedere tutta quanta la struttura. È veramente, io vi dico, veramente spettacolare. Guardate la veduta dall'alto. Potete vedere conservate anche le colonne con gli stucchi, con i capitelli, e addirittura vi parlavo del sofisticato sistema di conduttura delle acque, guardate, canalette e quant'altro, perché dalla collina, dall'acropoli di Belchis, c'erano quattro grandi cisterne da cui l'acqua, tramite un sistema di canalizzazioni, veniva portata in città, e poi c'erano come delle specie di fontane con delle bocche in bronzo a testa di leone. Erano tutti quartieri, queste erano tutte città, i quartieri residenziali. Probabilmente davvero quello che si è conservato sono le case più belle, e anche quelle dei mercanti, dei ricchi mercanti, dei funzionari statali e degli ufficiali d'alto rango della regione, perché i soldati erano acquartierati nella zona della Tepe Belchis, ma i grandi funzionari d'alto rango e i comandanti stavano nei quartieri residenziali. Qui vedete in situ, sono lasciati dai pavimenti, hanno fatto la scelta di lasciare soprattutto i pavimenti con motivi geometrici, perché nel 98 stavano scavando la casa di Dioniso, c'era un grandissimo mosaico con le nozze di Dioniso e in pratica nel giro di una notte hanno portato via tutte le tessere del mosaico, quindi adesso gli scavi sono anche controllati naturalmente da guardie armate. Hanno lasciato comunque, e qui lo potete vedere, l'ho indicato con una freccia, un altro interessante mosaico, qui vedete anche la fontana, un bel mosaico pavimentale con un'altra storia che vi racconto, è la liberazione di Danae e di suo figlio Perseo. Danae era figlia di Acrisio, re di Argo, il quale aveva saputo da un oracolo che se avesse avuto un nipote questo l'avrebbe ucciso, per cui per evitare una cosa del genere chiude la figlia Danae in una torre con una porta di bronzo spessissima controllata da cani feroci e si ritiene al sicuro, se non fosse che Zeus si trasforma in una pioggia d'oro, si unisce a Danae ed ecco che nasce Perseo. Acrisio non crede che sia veramente figlio di Zeus, però per evitare questioni, invece di uccidere madre e figlio, li fa richiudere in una cassa di legno, li mette su una nave e li lascia alla deriva. Questa cassa arriva all'isola di Serifo e qui c'è il pescatore Ditti, lo vedete, che ha tirato a riva la cassa. Qui ci sono i due figli, uno tiene aperto la cassa così può uscire Danae. Ditti allunga le braccia per ricevere il bambino Perseo e l'altro figlio che controlla che non ci sia nient'altro nella cassa. Vi dicevo quindi che io ero là nel 2014 e accidenti, nel 2014 eravamo accompagnati da un'archeologa, per cui siamo andati anche proprio nel punto dove stavano continuando gli scavi. E guarda caso stavano scavando in questa casa, il cui nome originario era Casa Molazar. Questa era la situazione nel settembre 2014. Purtroppo, sono passati pochi mesi, purtroppo per me perché avrei voluto vedere, ecco cos'è successo quando hanno proseguito lo scavo e hanno tolto tutti i detriti, sono scesi al livello giusto e hanno tolto tutti i detriti che c'erano. Quindi hanno messo, dal 2014 ad adesso, hanno messo in luce questa casa, che è stata poi ribattezzata Casa delle Muse, vi dirò il perché, e quello che vedete che è emerso è questo magnifico impluvium. Era una casa che aveva due cortili, due peristili, uno più grande e uno più piccolo, con due stanze scavate nella roccia, quattro vani e altri quattro che sono ancora in fase di scavo. Qui vedete l'impluvio che doveva essere molto bello poi una volta tolto dalla terra, la solita immagine che già avete visto con gli amorini su cavalli marini, oceano e teti. Dirò che la raffigurazione di oceano e teti, qui ne avete viste un paio, in realtà comunque è molto rara, si trova solamente qui, se voi andate in internet e cercate oceano e teti, vi vengono fuori questi mosaici di Zeugma. E poi, particolare, che vedete quest'altra stanza veramente molto bella, con delle cornici a meandro e con queste immagini entro clipe, in queste cornici circolari, che probabilmente rappresentano le quattro stagioni. Ma un'altra stanza viene chiamata Casa delle Muse per una ragione ben precisa, perché la sala da pranzo era decorata con un mosaico spettacolare. Adesso vedete un brevissimo filmatino. Questo è il primo filmato, il filmato della prima pulizia, quando stanno mostrando alla sovrintendente agli scavi il mosaico che è stato ritrovato. Guardate, ho lasciato il livello, l'altezza proprio della la profondità, insomma, dello scavo. Anche se, appunto, essendo una roccia tenera, ecco, qualcuno poi ha detto che siccome è una zona molto asciutta, molto secca, forse è stata anche una fortuna, perché in questo caso non sono cresciuti troppi alberi, neanche troppe erbe, per cui non hanno rovinato più che tanto le opere musive, neanche gli affreschi. Perché oltretutto, insieme a queste immagini delle muse, poi sono stati ritrovati anche stucchi e affreschi, magari un po' in non così buono stato di conservazione, ma... E quindi vedete, sono raffigurate queste 9 muse, non hanno i loro strumenti per identificarle, perché ciascuna ha il suo nome, quella centrale è Calliope, e poi quasi tutte, anzi tutte, portano una corona fatta di piume. Perché? Perché secondo Pausania, Era convinse le figlie di Acheloo a gareggiare nel canto, contro le muse nel canto. Le muse vinsero, staccarono le penne delle sirene, così si dice, per farne le corone. Quindi questa casa viene denominata Casa delle Muse. La prosecuzione degli scavi è prevista a portare a luce tutto quanto il complesso. In più, il professor Gorgai ha detto che si occuperà sostanzialmente di valorizzare, conservare, far restaurare tutto quanto emergerà dagli scavi. Per il momento, io ho letto questa intervista su Archeo del maggio del 2017, ha detto che avrebbero costruito anche in questo caso una struttura protettiva e poi avrebbero deciso da farsi. Nell'intervista rilasciata dalla governatrice della provincia di Gaziantep, lei ha annunciato di voler finanziare altri progetti di scavo e di voler riportare alla luce tutto quello che rimane dell'antica Zerua. Io non lo so, perché secondo le stime degli studiosi, se non sbagliano, rimangono ancora tra le 3.000 e le 2.000 case di epoca romana. Fino adesso sott'acqua ce ne sono solo 25 e quindi l'impresa sembra abbastanza titanica. Ad ogni buon conto ci auguriamo che sia davvero così. E allora io voglio concludere con un'immagine che un po' c'entra, un po' non c'entra, che sono le novelle muse, secondo me, che invece di 9 sono 11. È una sfilata che avevano tenuto nel museo, così insomma un po' ben augurante. Speriamo che queste muse portino consiglio, che davvero questa città così scomparsa, così meravigliosa, così sepolta, possa ritornare veramente a vivere. Grazie. Adesso Archeologia Viva non lo organizza più, perché trattandosi di un posto così vicino, a 50 minuti, 40 minuti di strada da Aleppo, obiettivamente non è il momento, insomma. Prego. Allora, sono stati coinvolti gli archeologi, una cosa che non ho dimenticato di dire, grazie Alberto. Sono stati coinvolti archeologi di diverse università di diversi paesi, quelli del Centro Italiano di Roma di restauri sono stati coinvolti, infatti per i restauri. Poi se voi andate in internet, ho trovato anche tante immagini, per esempio, che non ho messo perché non volevo poi farla troppo lunga, ma anche delle immagini molto interessanti di come hanno fatto a sistemare il museo. Praticamente si vedono proprio come hanno messo i mosaici, i pavimenti, le carte, come hanno proceduto, quindi veramente molto interessante, insomma. Poi ho trovato anche un altro filmato, però erano veramente troppo lunghi, ma se andate a cercare trovate. Io vi dico che obiettivamente per me è stata una grande sorpresa. Io, prima di partire per quel viaggio, non sapevo dell'esistenza di questo posto. E questo viaggio che ho fatto, lo raccontavo ai miei amici, era un viaggio sulle orme degli Ittiti, quindi con questa cosa non c'entrava assolutamente nulla, perché l'orizzonte era il 1200 avanti Cristo, non certamente il terzo, il secondo e il terzo secolo dopo. Allora, se non avete altro, io vi ricordo di prendere magari, se volete, i volantini delle prossime conferenze. Poi volevo dire che il prossimo appuntamento è giovedì 25 gennaio al Museo Civico, perché, per chi non lo sa, qui ci sono 3 conferenze che riguardano queste città del Limes, del confine, e al museo ne facciamo 2 che riguardano però comunque qualche cosa di sì, che ha a che vedere. Abbiamo parlato di vie, della via della seta, noi parleremo degli itinerari d'acqua e di terra del nostro territorio. Quindi le nostre collaboratrici, brave collaboratrici, terranno una conferenza, Federica Balbaglia e Giulia Tremolada, per via, itinerari e viaggi lungo le strade dell'Impero Romano. E invece la prossima che ci sarà qui, giovedì 8 febbraio, Patrizia Cattaneo, Lettere dal fronte, legioni romane sul Limes Britannicus. Quindi noi abbiamo fatto il Limes orientale, poi la prossima volta che parleremo del Limes andremo al nord. Grazie ancora e buonasera.
www.redigio.it e la storia continua.